Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Michele Riondino, regista del film Palazzina Laffa, al cinema da giovedì 30 novembre 2023, ben trovato.
Ciao ragazzi, ciao Radio Onda Rossa.
Che racconto hai fatto?
Questo è un racconto, è una storia che è necessario conoscere per capire qualcosa di più rispetto alla questione tarantina. Cioè, nel senso, noi oggi siamo abituati a conoscere la vertenza Taranto per la questione ambientale, no? Per l'inquinamento, la malattia che provoca la grande industria. Però non si può conoscere la storia di oggi se non si capisce bene che l'inquinamento a Taranto è partito molto, molto più in là con gli anni. E la prima forma di inquinamento che abbiamo subito è quella psicologica, è quella umana, è quella delle coscienze. Noi siamo vittime come tarantini, e io per esempio sono un esempio vivente di come il ricatto occupazionale non ci permette tutt'oggi di considerare o di ipotizzare una vita lontana e distante dalla grande industria. Io stesso avrei dovuto sostituire mio padre nel reparto in cui lavorava, perché una forma contrattuale prevedeva che il primogenito sostituisse il genitore nel reparto in cui lavorava per ultimo, insomma, per poter mandare in prepensionamento il proprio genitore. Ecco, questo è un ricatto occupazionale sul quale poi si è basata tutta la concezione industriale che ne è venuta dopo.
Com'è nata l'esigenza di farne un film?
È nata perché in tutti questi anni io mi sono sempre occupato della questione Taranto, dedicandomi all'organizzazione dei concerti, di eventi collaterali, di dibattiti, interviste, documentari. Insomma, ho prestato la mia voce a tante forme, però non ho mai detto la mia fondamentalmente in tutti questi anni. E quindi in tutti questi anni ho raccolto informazioni, ho raccolto testimonianze dei diretti interessati, ho studiato le carte processuali di un caso che è il primo caso di mobbing riconosciuto in Italia. E il racconto della Palazzina Laff serve per capire che all'interno dell'azienda, in quegli anni, e all'interno delle aziende, nei giorni nostri, noi non conosciamo le regole che muovono il sistema sociale all'interno delle nostre fabbriche. Noi conosciamo la realtà delle nostre fabbriche solo quando poi nascono le vertenze. Ma noi dovremmo capire e farci delle domande: che cosa succede all'interno delle fabbriche prima che le vertenze vengano a galla. Ecco, l'esigenza di raccontare questa storia nasce perché oggi a Taranto ci sono 4.500 cassi integrati, che se guardiamo la storia di ieri con la lente di oggi sono i nuovi mobbizzati. Cioè sono 4.500 lavoratori a cui cassa integrazione a cui era stato promesso di essere riassunti, cosa che invece questa riassunzione non avverrà mai. E quindi ho trovato nella storia di questi 79 mobbizzati nella Palazzina Laff una storia che tutto sommato è molto contemporanea. Tra l'altro i reparti confino, che sono una realtà molto interessante che andrebbe studiata, così come Alessandro Leogrande ha fatto in anni passati con un reportage a firma di Alessandro, di Ornella Bellucci per l'Internazionale, dove raccontava appunto l'importanza di conoscere la strategia che le aziende mettono in campo utilizzando i reparti lager. Cioè, un reparto lager nasce perché il proprietario, il padrone, non potendo licenziare il lavoratore perché c'era, perché oggi non c'è più, un articolo 18 che impediva al padrone di licenziare per giusta causa. Ecco, per procurare la giusta causa, il padrone utilizzava questi reparti dove costringeva il lavoratore in condizioni pessime, veramente disumane, per potersi procurare la giusta causa, in modo tale che il lavoratore, ribellandosi, facendo un errore, avrebbe prodotto la giusta causa che avrebbe permesso al padrone di licenziarlo, oppure di ottenere lo stesso risultato con l'autolicenziamento, con il licenziamento del lavoratore stesso.
Quella dei reparti confino
È una lunga tradizione in Italia delle grandi aziende ed è una repressione scientifica.
Esatto, bravo. È una repressione scientifica studiata. Il reparto confino di cui parlo io, della Palazzina Last, è soltanto uno dei tanti, chissà quanti ce ne sono ancora oggi. E il primo conosciuto è quello del reparto Stella Rossa a Torino, dove venivano confinati i lavoratori sindacalizzati. Il protagonista del mio film è stato estrapolato da una realtà, perché negli anni 50 a Torino, appunto, la storia di un lavoratore che si è poi autodenunciato, nella sua confessione lui ha dichiarato di essere stato assunto come fattorino, ma dalla dirigenza veniva usato per spiare i lavoratori che poi sarebbero finiti al reparto Stella Rossa. Ecco, noi abbiamo estrapolato quella figura e l'abbiamo messa nella storia della Palazzina Lassa, però i reparti Lager famosi, appunto, sono questi, sono quello di Torino degli anni 50, la Palazzina Laffa a Taranto nel 97, e nel 2005 c'è stato un altro caso di un reparto lager alla Fiat di Nola.
Nel tuo film ci sono alcuni punti in cui pare un'estremizzazione espressionista, no? Questa rappresentazione della palazzina e di chi la subiva, ma poi nel sottofinale c'è tutta la parte in cui racconti di come è documentata questa storia.
Io, per raccontare questa storia, proprio per non farmi dire nulla dietro, io ho utilizzato le testimonianze, ho utilizzato le carte processuali, cioè le catture del film sono frutto di testimonianze raccolte all'interno di un'aula di tribunale, quindi sono verità giudiziarie. Io ho pensato, ho fortemente voluto un protagonista sui generi, perché all'interno della Palazzina Laffa venivano rinchiusi non gli operai, ma gli impiegati. Adesso la contrapposizione tra operai e impiegati in una realtà come quella dell'Ilva era una contrapposizione molto, molto dura. Cioè, mio padre, operaio Ilva, non guardava di buon occhio gli impiegati, e quindi chiudere gli impiegati in una struttura come la Palazzina Laffa permetteva agli operai di odiare ancora di più la parte impiegatizia di quella fabbrica. Il fatto che io abbia mandato nella Palazzina Laffa un operaio sta a significare, per quanto mi riguarda, e rappresenta la forte critica che io faccio oggi alla classe operaia. Cioè, l'operaio oggi a Taranto difende l'indifendibile, difende un'idea di fabbrica, un'idea di industria che lo sta ammazzando. Cioè, l'operaio oggi a Taranto accetta di mangiare pane e veleno e quindi di ammalarsi, e decide di difendere, nonostante questa tortura, un'azienda che non difende i suoi diritti, non difende il suo lavoro. E quindi praticamente un automa è diventato l'operaio. E infatti il mio operaio, alla fine del film, piuttosto che schierarsi tra le vittime, e quindi tra la parte debole della società, preferisce schierarsi con i forti, col potere, e preferisce subire anche l'onta del giudizio di un tribunale, cioè preferisce mettersi dalla parte dei carnefici, e quindi dei più forti, piuttosto che dalle vittime. E oggi a Taranto è così. Si preferisce difendere un'azienda che ci sta uccidendo pian piano, piuttosto che dire: ragazzi, quell'azienda va cambiata, va chiusa, va ripensata.
Ci sono pagine social o siti internet per sapere dove vederlo?
Io ormai non uso i social, c'è solo questa
Ok.
pagina su Facebook dove sì, posto e condivido il calendario del tour che sto facendo.
Il film Palazzina Laffa al cinema da giovedì 30 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Michele Riondino. Un abbraccio e a presto, Michele.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Con Caterina Carone, regista del film I limoni d'inverno al cinema da giovedì 30 novembre 2023, ben trovata.
Grazie, ciao Federico, grazie mille.
Cosa hai raccontato?
Racconto l'incontro tra due persone diverse tra loro, molto sole, molto bloccate nella vita, che iniziando a parlare delle piante, dei propri terrazzi, perché amano entrambe, insomma, fare giardinaggio, intessono un dialogo profondo che li aiuterà molto nella propria vita, insomma, li aiuterà a capire delle cose.
Come nasce tutto?
prima di tutto dal mio desiderio di tornare a lavorare con Christian De Sica, con cui ho già realizzato un altro film diversi anni fa che si chiama Fräulein, una fiaba d'inverno, e sia io che Christian insomma avevamo voglia di tornare a lavorare insieme, però di provare a fare qualcosa di nuovo, di portare Christian a interpretare un ruolo drammatico per mostrare e dimostrare la sua bravura a 360 gradi. Questo era l'inizio del desiderio della nascita di questo film, che poi si è sposato con il soggetto di Mario Lurigliano e Remo Tebaldi, che noi abbiamo molto amato e che ci ha fatto dire sì, dobbiamo sviluppare questo film perché è il film giusto per raggiungere quello che vogliamo raggiungere. E poi l'abbiamo scritto anche insieme a Anna Pavignano e Alessio Calviati e a me, e così siamo andati avanti poi.
Cosa ti aveva convinto della scrittura?
Che aveva risonanza con tutto quello che io ho fatto prima di questo film, perché anche nella mia filmografia precedente io amo molto le storie che parlano di incontri tra persone, di dialogo, di ascolto, è un po' quello che ho sempre raccontato e che penso sia importante, un film che lancia il messaggio di avere fiducia nei rapporti umani e di dare ascolto alla propria interiorità.
E la scelta della protagonista com'è stata?
Io Teresa la amavo e l'ammiravo già da prima, insomma, in tutti i film suoi che ho visto, dai suoi lavori con Antonio Caguano, e per me era un sogno pensare di poter lavorare con lei. Con il produttore abbiamo pensato insomma che poteva essere l'attrice giusta. Io ho incrociato tanto le dita anche con Marita D'Elia, la casting director, che mi ha aiutato moltissimo a mettere in piedi un casting proprio giusto per questo film. E poi quando Teresa ci ha detto di sì, niente, siamo stati entusiasti, perché Teresa ha reso possibile anche questo portare Christian in una dimensione drammatica, però allo stesso tempo lieve, gentile. Loro due si sono trovati proprio tanto bene insieme, sono diventati amici praticamente, questa cosa si sente dal film.
Com'è stato il lavoro, mettere insieme la scrittura e lavorare con gli interpreti e le interpreti?
Per come lavoro io, la scrittura va di pari passo con la preparazione del film e anche con la lettura della sceneggiatura con gli attori, la continua rilettura, nel senso che si continua a scrivere, a riadattare continuamente fino a quando non si gira e a volte anche durante le riprese. Io poi lavoro sempre con il mio collaboratore artistico che è Alessio Calviati, con cui anche scrivo, e noi proprio siamo abituati a mano a cucire sempre di più le battute, la sceneggiatura, agli attori con i quali lavoriamo, su di loro, ecco.
Il titolo?
Viene dal soggetto di Mario e Remo ed è il concetto che ci ha guidati proprio lungo tutta la lavorazione, perché contiene esattamente il senso del film. Cioè, si cresce nella vita anche in condizioni di difficoltà o di freddo e si può, nonostante tutto, creare qualcosa di bello, può nascere qualcosa di bello anche nella difficoltà, può nascere un limone anche d'inverno.
Che tipo di distribuzione sarà?
Nei cinema d'essai, una distribuzione molto attenta appunto al cinema d'autore, con una distribuzione che si chiama Euro Pictures, che crede molto in questo film, che ha entusiasmo nel promuoverlo. Il film è stato realizzato col desiderio di raccontare ogni tanto una storia dolce, non violenta, che possa far sì che le persone possano uscire poi dalla sala con delle riflessioni positive sulla vita, sulla propria vita, sulla relazione con gli altri.
Ci dai dei riferimenti web per sapere dove vederlo?
Io ho una mia pagina Instagram che si chiama Kat Carone, dove metto insomma tutte le notizie sul film.
Il film I limoni d'inverno al cinema da giovedì 30 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Caterina Carone. A presto!
Grazie Federico, grazie, a presto!
Con Igor Biddau, regista del film Doppia Coppia, al cinema da giovedì 30 novembre 2023, ben trovato.
Ciao. Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Cosa hai raccontato?
È una storia che parla d'amore, una commedia romantica vista da una prospettiva femminile. La nostra protagonista Fernanda fa la guida trekking ed è una single convinta, ha un amico del cuore, Vincenzo, e anche lui è un amico convinto. Un giorno, passeggiando per il bosco, decidono di tramare e di fare una vacanza con due amici sfortunati in amore, perché li vogliono far diventare una coppia, ma purtroppo non sanno che le cose andranno come non si aspettano.
Come nasce tutto?
Perché avevamo la voglia e l'esigenza di raccontare una storia di persone immature emotivamente, cioè quindi volevamo raccontare la storia di queste persone, come ne esistono tante, ultra quarantenni, che ancora sono single o per scelta o perché non hanno avuto la fortuna di trovare l'amore e quindi vivono così ancora in uno stato un po' immaturo della loro emotività.
Com'è stato il lavoro di scrittura?
È stato molto interessante, molto bello, proprio perché volevamo realizzare una storia al femminile e gli sceneggiatori ovviamente sono degli uomini e quindi ci siamo dovuti far aiutare. Abbiamo interpellato fin da subito, dalla prima fase di scrittura, le due protagoniste femminili del film, che ovviamente ci hanno bacchettato, rimproverato, accusato di essere dei maschietti, però alla fine ci siamo riusciti e quindi abbiamo dato questa visione particolare, diversa, di una storia d'amore. Infatti il sottotitolo del film è La fiaba della prima principessa azzurra della storia.
Su quali elementi hai voluto concentrarti?
Gli elementi più importanti di questo film sono le relazioni umane, sentimentali ma anche d'amicizia, e vissute in un contesto che è quello ideale per poter veramente vivere appieno l'amicizia e l'amore, cioè in mezzo alla natura. Quindi sono questi due aspetti che ci interessava raccontare e che penso siano i più importanti del film e che il pubblico apprezzerà, perché effettivamente vedere questa storia simpatica, è una commedia, quindi ci sono dei momenti in cui si sorride, momenti in cui si ride, momenti in cui si riflette, e tutto questo avviene in un contesto naturale bellissimo, che è quello dell'Appennino tosco-emiliano.
Il lavoro con gli interpreti e le interpreti?
Con Pino e gli anticorpi, che non fanno Pino e gli anticorpi nel film, ma ognuno dei due interpreta un ruolo, Stefano più drammatico, Michele un po' più comico. È un lavoro di lunga data, noi ci conosciamo da tanto tempo, collaboriamo da tanto tempo, però questo, proprio per quello che ti ho appena spiegato prima, è un film diverso, quindi loro escono fuori dai loro schemi, dalla loro comfort zone e interpretano dei ruoli molto più tridimensionali, fatti anche di momenti drammatici e momenti emotivamente coinvolgenti, mentre invece con le ragazze Maria Celeste e Emanuela invece il lavoro è stato molto più diretto, le donne sono più cerebrali, quindi molto più ragionato, provato, quindi è stato un bel connubio, perché poi lavorare con quattro prime donne, diciamo così, in accezione positiva, è stato anche molto stimolante.
Che tipo di distribuzione sarà?
Il film esce in sala il 30 di novembre, sarà una distribuzione da film de sé, perché è sì un film commerciale, una commedia romantica, però ha anche questo aspetto un po' più d'autore, quindi sale selezionate e più delle volte la proiezione sarà col cast o almeno col regista presente in sala, quindi un po' di discussioni, e poi ovviamente spingiamo molto sulla Sardegna, dove Michele e Stefano sono molto conosciuti come più negli anticorpi, e poi vediamo cosa succederà. E ovviamente poi il film avrà una vita in televisione, sul web, nelle piattaforme.
Ci dai dei riferimenti web per sapere dove vederlo?
Il sito internet è www.doppiacoppiailfilm.it o se no sulle pagine social cercate Doppia Coppia il Film su Instagram, Facebook e TikTok.
Il film Doppia Coppia al cinema da giovedì 30 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Igor Biddau. A presto!
Grazie a voi e buonasera.
con Luca Magri, produttore e attore protagonista del film Il paese del melodramma di Francesco Barilli, al cinema da giovedì 30 novembre 2023. Ben trovato.
Grazie, ciao a tutti.
Cosa racconta questo lavoro?
Diciamo che è un film surreale che parla di un cantante lirico che ha dovuto interrompere la sua carriera per la prematura morte della moglie e della figlia in un incidente. Si è dato all'alcol, insomma, tutta la sua vita è andata a scatafascia. E allora, come in un melodramma verdiano, ha una visione con un personaggio molto particolare che è la morte, e questa gli dice: adesso tu devi farmi un Macbeth per ritornare a cantare, e se Macbeth non è bello io ti porto con me nel mio regno. Questo è il pitch del film, quindi come potrai capire è un film molto strano, molto surreale, molto particolare.
Come nasce tutto?
Da Francesco Barilli, il regista che ha fatto dei cult del cinema horror negli anni 70, Il profumo della signora in nero, Pensione paura, e dopo anni in cui si è cimentato in televisione, documentari così, voleva ritornare a fare cinema e quindi ha scritto questa storia un po' fuori di testa, basandosi poi su elementi che ben conosce, perché lui è di Parma, quindi Parma, la lirica, Verdi, il teatro, insomma tutte queste cose. Ha costruito questo film particolare che non è etichettabile, perché non è un vero horror, non è un vero dramma, non è una vera commedia, non è neanche un musical, è un insieme di tutti questi elementi.
Come sei entrato nel progetto?
Io lo conosco praticamente da quando ero ragazzino, con lui ho fatto altri tre film prima di questo, e allora sono un po', insomma, il suo attore meno problematico di immediato. Ha scritto questo ruolo magari anche, insomma, sapendo che avrei potuto farlo. Nel tempo ci siamo messi d'accordo e ha chiamato.
Com'è stato il rapporto tra scrittura e interpretazione?
È un film che ha poca scrittura, nel senso che è un film più d'atmosfera, più di immagine. È chiaro, lui ha scritto una sceneggiatura insieme a Nicola Tasso, e dopo sul set avevamo capito tutti che è una storia così particolare che la sceneggiatura è stata un po' rielaborata, rianalizzata, non la seguivamo alla lettera, e anche questo secondo me è il bello del film.
Quali elementi avete puntato rispetto a questa storia?
Innanzitutto c'è da dire il ritorno al cinema di questo regista che ha i suoi fan un po' sparsi dappertutto in tutto il mondo, e secondo me per un regista fare un film a basso costo a 81 anni, tu te ne puoi rendere conto, insomma lo saprai meglio di me, è complicato, e quindi abbiamo puntato molto su questo ritorno, ne ha parlato molto anche la stampa locale, ma più che altro ci abbiamo puntato molto noi artisticamente. E poi ha chiamato a fare il personaggio della morte Luc Merenda, che era, tu te lo ricorderai, il divo dei polizieschi degli anni 70, sì, tipo sì. Napoli spara, Roma risponde, sono cose che avrai visto sicuramente, sì, no? E l'idea di fargli fare la morte, insomma, è stata una bella idea, devo dire che stanno uscendo tante recensioni positive, i critici hanno apprezzato, quindi abbiamo puntato su questi elementi per il film in sé, e poi dopo abbiamo anche puntato sul discorso della parmigianità, quello che ti ho già spiegato prima, il regista di Parma, quindi Verdi, la lirica, il teatro, io sono di Parma, abbiamo coinvolto tante persone di Parma.
E sulla psicologia del tuo personaggio?
Io lo dico sempre a tutti, non mi ritengo un vero attore, sono uno che ha fatto dei film, è un'altra cosa, non ho una preparazione accademica. Però devo dire che questa volta interpretare un alcolizzato mi ha aiutato tantissimo, perché innanzitutto rendi il personaggio meno banale, dandogli questo problema, insomma questo malessere, e poi ti aiuta anche a interpretarlo meglio. E penso, insomma, che sia stato il ruolo tra i pochi film che ho fatto che mi ha avvolto di più, che mi ha accompagnato di più anche nella preparazione.
Che distribuzione sarà?
Uscirà in una decina di sale, usciamo ovviamente a Parma perché li facciamo in casa, usciamo a Roma, a Bari, a Civitavecchia, a Forlì, a Cesena, una decina di sale sparse, che può sembrare molto poco, ma per un film così piccolo ti posso assicurare che per il momento è un buon inizio, è tanto, cioè comunque la nostra visibilità ce la stiamo prendendo, poi è chiaro, adesso la gente non va più al cinema a vedere James Bond, quindi sicuramente non farai gli incassi fenomenali col paese del melodramma, anche se sono comunque contento di quello che sta succedendo, perché ci sono tanti film che purtroppo non riescono a uscire o escono in ancora meno sale rispetto a noi. Comunque le piazze più importanti sono Bari, Roma, Forlì, Cesena, Parma, uscirà un paio di sere anche a Milano e in tutto ci sarà una programmazione di anche un mese. Poi è chiaro, se il film dovesse avere dei riscontri positivi, queste sale aumenterebbero.
Il film Il paese del melodramma di Francesco Barilli al cinema da giovedì 30 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al produttore e attore protagonista Luca Magri. A presto!
Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.
Con Marco Pollini di Aora Film, che distribuisce il film Fisherman's Friends di Chris Foggin al cinema da giovedì 23 novembre 2023, ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Cosa racconta questo lavoro?
Fisherman's Friend è una storia vera successa in Inghilterra. Racconta la storia di 10 pescatori che vivono in Cornovaglia, in un piccolo porto che si chiama Port Isaac. E un giorno arriva improvvisamente un discografico da Londra che è quasi costretto dal suo capo a fargli firmare un contratto discografico. All'inizio non ci crede, poi invece ci crede, si innamora del posto e di tante altre cose che ci sono nel posto e riuscirà a fargli firmare veramente un contratto milionario. Insomma, è una storia vera che poi ha portato al successo questi pescatori. È una storia di buoni sentimenti, anche ricorda i film classici inglesi dove si parla di musica, molto musicale, perché questi pescatori cantano delle bellissime storie marinaresche, canzoni marinaresche.
Cosa ti ha convinto di quest'opera?
No, a noi piacciono molto le storie vere. Io prima come regista, perché ho fatto un film l'anno scorso che si chiama La Grande Guerra del Salento, un'altra storia vera, sono quasi contornato, mi propongono spessissimo storie vere, quindi anche questa è una bellissima storia vera e mi ha convinto per quello. Dietro a una fotografia in bianco e nero si racconta un mondo e questo insomma mi affascina sempre molto.
Di Chris Foggin cos'altro sappiamo?
Chris Foggin è un giovane regista inglese che ha fatto altre commedie, altri film commerciali. In questo in particolare ha voluto parlare di una storia, anche di bei sentimenti. All'interno del film c'è anche una bella storia d'amore, la storia di una ragazza sola con una bambina e che si innamorerà del protagonista. Insomma, ha voluto puntare il dito su anche buoni sentimenti, la famiglia, le storie d'amore.
Che distribuzione sarà?
Aora Film distribuisce indipendentemente in moltissime sale, siamo riusciti a trovare tante sale in tutta Italia, puntando soprattutto sulle cittadine, non sulle multisale, un po' in tutta Italia, prevalentemente al centro-nord, e poi seguiremo il film anche nei prossimi mesi, perché noi ci teniamo comunque a partecipare a festival, a rassegne, cineforum, e quindi lo terremo vivo per molti mesi, fino a marzo-aprile dell'anno prossimo.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Potete trovare su My Movies o altri siti insomma di cinema tutte le sale, oppure su Facebook di Aora Film trovate anche lì le sale aggiornate. Quindi facebook.aorafilm.
Il film Fisherman's Friends di Chris Foggin al cinema da giovedì 23 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Marco Pollini di Aora Film che lo distribuisce. A presto!
A presto, grazie a tutti.
Emma Rossi Landi, co-direttrice artistica e direttrice organizzativa del Rome International Documentary Festival al Nuovo Cinema Aquila dal 1 al 7 dicembre 2023. Ben trovata!
Ciao, buongiorno!
Raccontiamolo a chi non lo conoscesse, cos'è?
Il Rome International Documentary Festival è il festival del documentario creativo di Roma. Siamo alla seconda edizione e abbiamo creato questo festival per promuovere e diffondere la cultura del documentario di qualità. Noi siamo una squadra filmmaker che abbiamo fatto documentari tutti noi, io almeno insomma quasi due decenni e mezzo, e a un certo punto ho capito che è inutile fare dei film che non vengono visti. No, che i film devono essere visti, proiettati, promossi, e questa è la cosa fondamentale che manca nel documentario in Italia, anche se ovviamente nell'ultimo decennio l'apprezzamento del documentario da parte del pubblico è cresciuto tantissimo, sia grazie a distribuzioni in sala, premi vinti nei maggiori festival, e anche grazie agli streamer, insomma, che comunque hanno portato al pubblico la conoscenza di un documentario che non è necessariamente il documentario sugli animali, no? Quindi quella domanda che si faceva un tempo, ah, fai documentari, ti occupi di gazzelle, non è una domanda che si sente più così tanto, però manca comunque la possibilità di vedere dei film di alto livello produttivo e creativo che guardano la realtà con punti di vista nuovi, no? Anche con la sperimentazione del linguaggio cinematografico, e quindi il Roma International Documentary Festival si propone proprio di fare questo, e quest'anno abbiamo, rispetto all'anno scorso, più del doppio dei film, 27 film, due concorsi, uno italiano e uno internazionale, un concorso di cortometraggi che è online su MyMovies dalla fine di ottobre, e in più degli eventi speciali. Siamo molto contenti di questa selezione. Il concorso italiano mostra una cinematografia matura rispetto a quella che poteva essere già soltanto 5-10 anni fa. Cominciamo dal 1 di dicembre, al 7 dicembre siamo al Nuovo Cinema Aquila, e il fine settimana le proiezioni cominciano già dalle 5, mentre durante la settimana dalle 7:15. Abbiamo anche dei momenti di incontro per conoscere i registi della giornata, quindi c'è un aperitivo alle 18, le giornate settimanali cominciano con questo aperitivo alle 18, anche il primo giorno del festival, che sarà un'occasione nel foyer del Cinema Aquila proprio per creare rete, no? Anche tra documentaristi e anche per il pubblico, per fare delle domande direttamente ai registi del giorno.
Com'è stata la scelta?
È stata molto lunga, abbiamo visto circa 400 film, tra quelli che hanno risposto all'appello su un Film Freeway, e un comitato di selezione composto da 5 persone che sono dottorandi all'Università Roma 3 o giovani appassionati di cinema documentario, hanno fatto una prima filmatura, e poi piano piano siamo scesi a questo numero. Non è stato facile, però insomma siamo arrivati a questi 11 film nel concorso internazionale e 10 film nel concorso italiano. E poi appunto ci sono questi eventi speciali, ci sono le masterclass, ci sono le proiezioni relative alle masterclass, delle masterclass molto interessanti, quest'anno con delle tematiche secondo me anche abbastanza originali. Ce n'è una in particolar modo sul montare il conflitto, tenuta da Beppe Leonetti, Annalisa Forgione e Roberto Perpignani, che si riferisce a questo film Gentilese Mario, che è il candidato all'Oscar per l'Ucraina, che è un evento speciale che si farà il pomeriggio di sabato il 2 dicembre alle 5. Un film molto duro, diciamo anche sconsigliato a chi potrebbe essere troppo sensibile alle immagini molto forti, e che però restituisce proprio la situazione di vivere in una zona di guerra. E questa masterclass si concentra proprio su questo film, su come montare un conflitto nel documentario. E poi insomma abbiamo anche altre masterclass, una in collaborazione con Anna Archive e con Marco Bertozzi sull'archivio, Leonardo Di Costanzo che ha tanto Roma 3 parlerà del rapporto con i personaggi, e Giuseppe Stillaci che invece ci parlerà della finzione e della realtà nell'ambito del cinema documentario. Queste masterclass saranno, a parte quella di Leonardo Di Costanzo che sarà appunto a Danza Roma 3 alle 9 del mattino del 5 dicembre, e le altre saranno tutte alle 16 nel foyer del Cinema Aquila, sono ingresso gratuito ma vi apro la prenotazione scrivendo a welcome@rizzo.it.
Ecco, ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Il programma può essere trovato e anche scaricato in PDF su www.rif.it, e poi potete seguirci sui social. Instagram è rif_festival_festival, e invece su Facebook Roma National Documentary Festival.
Seconda edizione del Roma International Documentary Festival al Nuovo Cinema Aquila dal 1 al 7 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla codirettrice artistica e direttrice organizzativa Emma Rossi Landi. A presto!
Grazie, a presto, grazie. Ciao, buona giornata. E siete tutti invitati al brindisi di inizio del festival che si svolgerà da Michele, che è un bar che sta in via Ascoli Piceno 40. Sarà un drink talk organizzato anche in collaborazione con il gruppo dei documentaristi anonimi. E lì ci sarà appunto una presentazione del festival e poi l'occasione di per brindare e chiacchierare tra documentaristi. 28 novembre dalle 19 in poi.
Con Mohamed Alatar per presentare il suo film Il Patriarca del Popolo, in proiezione a Roma, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Venerdì 1 dicembre 2023 sarà con me Monica Maurer, che organizza la proiezione e tradurrà le risposte di Mohamed. Di cosa parla il tuo film, Mohamed?
Mohamed, give a synopsis, and what is the film about?
The film is about... We usually, when it comes to the Middle East, we hear from the politician. But mm-hmm. this is the Holy Land. Mm-hmm. And we don't usually hear from people like Patriarch Sabah. And when we start doing the film, it was the idea for the church to do mm-hmm. a film about him and his life and his theology. But when I went to meet him, he was... Mm-hmm. He was so angry, so passionate about what's happening, and he kept talking politics. He doesn't want to talk about himself.
Normalmente quando si parla della Palestina parlano i politici e si parla di politica, ma quando lui ha cominciato a fare questo film è andato a trovarlo, voleva sapere le sue riflessioni da un punto di vista del suo impegno teologico, ma lui era così carico di sentimenti e così passionale che alla fine ha parlato anche di politica perché la situazione lo costringe.
It's a cry, it's a loud cry from the former Patriarch of Jerusalem for peace and justice in the Holy Land. It's a message of love and it's a message of unity among the human to find a way for both the Muslim and the Christian and the Jews to find a way to live in the Holy Land.
È un dell'impegno di trovare un modo di convivenza come storicamente è stato, di convivere in pace nella Terra Santa. Questo è il messaggio, questo è il punto centrale del film.
Ci racconta anche un po' il suo percorso cinematografico.
Could you say something about your cinematographic history?
I start my work in the US in the 90s. In 2005 I moved back to Palestine. And since then I have been working in documentaries and I also teach cinema and media studies sometimes in the local universities.
Ho cominciato a fare cinema negli Stati Uniti dove ho studiato, poi nel 2005 è tornato in Palestina e da lì ha fatto una serie di documentari, alcuni di quali noi all'archivio nel nostro Cinema Forum Palestina abbiamo anche proiettati.
Tu vivi a Ramallah, com'è la vita sotto occupazione a Ramallah e in Cisgiordania?
You live in Ramallah and what is the situation under occupation, yani the life in Ramallah under occupation?
Yes, you could
tell us about the actual situation, yani.
Yes, I lived in Ramallah, although originally I'm from Jenin. So I'm back and forth between Ramallah and Jenin, and the situation is very tense now. Our biggest problem now is not really the Israeli army, it's more of the Israeli settlers.
Sì, è vero, vivo a Ramallah, anche se sono originalmente di Jenin, e quindi vado avanti e dietro tra Jenin e Ramallah, e in questa fase è molto molto teso, molto difficile, io direi angosciante, perché il più grande problema non è neanche l'esercito israeliano, ma i coloni che sono da volta in volta più aggressivi, vengono chiaramente protetti anche dall'esercito.
Although now the focus is on Gaza and what's happening in Gaza, But the West Bank is not a quiet. Since the beginning of the war in Gaza, there are 300 people has been killed by the Israeli army in the West Bank. And last night, they started a major, major operation in Jenin, and it's still ongoing now. So what's... Go ahead, Monica.
Anche se certamente al momento tutti gli occhi sono su Gaza e sotto gli occhi del mondo il disastro che sta succedendo lì, però anche nella Cisgiordania, soprattutto dall'inizio di questa guerra di Gaza, perché questa è la quarta, la situazione è sempre più pericolosa e nel momento c'è una grande operazione a Jenin che sta ancora in corso e dall'inizio di ottobre, cioè il fatidico 7 ottobre, a ora sono stati ammazzati 300 persone nella West Bank.
What Israel is trying to do now, they're really trying to impose on us the final solution, so to speak. And the final solution for Israel is to push the people of Gaza into Egypt and the one in the West Bank into Jordan. And the one is doing it in the West Bank, it's mainly the Israeli settlers, not the Israeli army. There is 500,000 Israeli settlers living in the West Bank right now.
Questo che affrontiamo ora è una specie di soluzione finale, il che vuol dire che l'obiettivo di questi attacchi e di questa oppressione, di questa violenza è di spingere la popolazione di Gaza nei Sinai e la popolazione autoctona indigena, diciamo, nella West Bank verso la Giordania.
So this is really what's happening in the West Bank now is they trying to push us out of there. And you can imagine people very anxious. They don't know what the future will hold. We don't know what's going to happen. The only thing that we know, we are not leaving Palestine. No matter what they will do, we are not leaving. They could either kill us, kill all of us, or give us our freedom finally. But we definitely, we will not be refugees again. The Jewish people after the Holocaust, they said, never again. And we say the same thing, never again to be refugees and to be pushed out of Palestine.
Questo obiettivo di riprimerci fino al punto che lasciamo la nostra terra non avrà successo, perché noi rimarremo in questa terra e come quelli che hanno vissuto l'Olocausto dicono never again, cioè mai più, anche noi diciamo mai più essere rifugiati fuori della nostra terra o anche rifugiati nella propria terra, e perciò o ci ammazzano tutti oppure comunque noi rimarremo in questa terra.
Da più parti a livello internazionale si parla della soluzione dei due stati, altri sostengono invece la necessità di una struttura che contenga tutte le popolazioni della Palestina. Qual è secondo lui la soluzione per porre fine al colonialismo israeliano?
So there is a lot of talk internationally about the two-state solution, but there are many also who believe rather in a one-state solution in which all people can live together. And what do you think is the right objective to head for?
I think the two-state solution is over. There is no way they can implement two-state now. The colonies control 42% of the West Bank. And there is 500,000 settlers living there. So there's no room for the Palestinian to make state. For me, I definitely would love to see one state where all of us could live together, equal citizens, equal rights. No one is the master of others. But to be honest with you, one state is not something Israel will accept. So I am not sure what will be the solution. I think we stuck.
Infatti noi siamo tutti davanti a un vicolo cieco, perché la soluzione dei due stati con 500,000 di coloni che hanno occupato 42% di tutto il territorio è superata e non c'è il posto dove si potrebbe fare. Ma la soluzione di un stato potrebbe essere fattibile, solo che gli israeliani non lo accetteranno mai. cioè un Stato per i diritti per tutte le componenti della popolazione, è una ipotesi che già dagli anni 70 se ne parla e oggi un po' più che allora, ma con le condizioni sul campo di ora sembra impossibile.
Il film Il Patriarca del Popolo, in proiezione a Roma, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, venerdì 1 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Monica Maurer, che ha tradotto l'intervista e che ha organizzato la proiezione e il tour di Muhammad Al-Attar. Muhammad, un saluto, un ringraziamento e a presto, un abbraccio. See you, pleased to meet you.
Thank you, sir. Same as here. Thank you for your time.
Meno male, Federico, che tu visionario ancora c'è. You know, his program is called The Visionaries. Okay. And that's what we need. We need a vision. We need a vision for the future. È quello che abbiamo bisogno, una visione per il futuro.
Ciao, a presto. Un abbraccio.
Ciao, Federico. Grazie. Abbraccio a te.
Grazie. Ciao, ciao.
Ciao, Monica, thank you.
Welcome. You're welcome.
Con Ande Carbuccia per presentare il suo documentario Earth Protectors. Ben trovata.
Grazie, Federico.
Cos'è questo tuo lavoro?
È un docufilm di 90 minuti che ho girato in giro per il mondo e un po' racconto la mia esperienza artistica documentando il nostro pianeta, quello che abbiamo, quello che stiamo per perdere e quello che abbiamo già perso. E attraverso questi viaggi ho incontrato una serie di persone, spesso giovani, che sono ovviamente già sul fronte del cambiamento climatico, e racconto la loro storia, quindi parte da una narrativa da che sono, per poi diventare una storia più grande sulle sfide dell'antropocene, sull'adattamento e ovviamente spero su anche dei messaggi ottimisti o almeno positivi per il futuro.
Come nasce questo documentario?
È lo frutto di 10 anni di lavoro. Io ho girato per il mondo facendo queste installazioni artistiche e finendo questo percorso artistico che ho fatto per così tanti anni, ho imparato talmente tante cose che ho veramente avuto voglia di condividerle, perché tante cose mi sono sembrate importanti. Siamo in un grandissimo momento di transizione come societale ma anche ambientale, e quindi ho voluto aggiungere nel mio piccolo, dare la mia esperienza e fare vedere più di tutto una nuova generazione di persone che stanno agendo, che stanno facendo e che stanno cercando di creare un futuro migliore di quello che tante persone ci annunciano.
Raccontiamo di queste tue installazioni, in cosa consistono?
Ho creato delle installazioni un po' dappertutto, estremamente simboliche. Sono andata in giro per il mondo con due simboli molto forti. La prima è una cifra, che è ovviamente uno dei più antichi modi di calcolare il tempo, e la seconda è la rappresentazione di un teschio. Però non è un teschio, è una vanitas. La vanitas è un'espressione molto antica che è stata usata da artisti dalla notte dei tempi e non è assolutamente un simbolo di morte, è un simbolo invece per ricordarci che sì, certo, il nostro tempo su questo pianeta ha un limite, no, nel tempo, ma tutti noi, qualsiasi persona siamo, noi abbiamo questa scelta quotidiana di come viviamo la nostra vita. Possiamo decidere di viverla in modo positivo e produttivo o in modo superficiale e vana, di cui il termine vanitas. E questa scelta, credo che me la sono un po' riappropriata oggi nel mondo moderno, credo che sia molto importante perché, come dicevo, siamo in un momento di grande transizione e quindi le scelte individuali e anche collettive ce le abbiamo tutti da fare. Ed è un po' quello, questo richiamo a dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo assumerlo, dobbiamo prendere le nostre responsabilità per sapere in quale tipo di mondo vogliamo vivere.
Queste tue installazioni, al di là del documentario, vengono comunque archiviate, vengono documentate, vengono filmate?
Sì, assolutamente. Io ne fotografo, creo l'installazione, il fotografo, e quindi il punto di questa installazione e il risultato sono queste fotografie che ho in grandissimi formato, e che molto spesso va a noi in mostra, che sia mostra istituzionale. Abbiamo fatto una bellissima collaborazione con la città di Torino e il cinema ambiente l'estate scorso per questa mostra stupenda, e ovviamente vanno anche in galleria d'arte. Quindi questo è quello che rimane. E il modo in cui io ho cominciato a filmare, e una grande parte del mio archivio filmografico, perché ovviamente non sono nata regista, sono un'artista, e il fatto che molto spesso la gente non credeva alle opere, no? Dicevano questo è photoshopato, non è vero che questo artista è andato fin là per fare questa installazione. E quindi ho dovuto cominciare a filmare per marcare storicamente nel tempo questi lavori che facevo in questi luoghi. E quindi questa è un po', se vuoi, la storia un po' divertente dell'origine del materiale filmografico, che all'inizio si è battuto più per documentare cose in quali la gente non credeva.
Ci dai dei riferimenti web per sapere del documentario e più in generale sulla tua opera?
Il film Earth Protector si può vedere adesso in Italia su Amazon Prime e Apple, e anche su Chili. Per gli studenti, per le scuole e anche sulle piattaforme di cinema educative. Quindi questo è anche molto bello, perché teniamo molto a collaborare con le scuole. E poi potete avere tantissime informazioni per altri paesi o sulla fondazione, il nostro progetto educativo, su oneplanetonefuture.org.
Il documentario Earth Protectors. Un saluto e un ringraziamento alla regista Ande Carbuccia. A presto!
Grazie a voi e a presto!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.